Signore ci benedica. Amen. E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà pianto e lo stridore dei denti. Poi leggiamo anche nell'Evangelo di Matteo, Luca, chiedo scusa, al capitolo 17, al verso 10, che dice: così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite: noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quelli che eravamo in obbligo di fare. Come vedete, fratelli, ci sono due volte che qui viene ripetuto, diciamo, l'appellativo riferito a un servo che è un servo inutile. Nel primo caso, dopo la parabola dei talenti, quando vengono distribuiti dei talenti, a uno viene dato 5 talenti, a un altro vengono dati 2 talenti, a un altro viene dato 1 talento. E vediamo che mentre quelli che hanno avuto 5 talenti e quello che ha avuto 2 talenti si sono adoperati per farli fruttare, quello che ha avuto 1 talento lo nasconde. Lo nasconde e intende restituire solo quello al suo signore, senza fare niente per farlo fruttare. E questo servo non solamente viene definito inutile, ma viene definito anche in una maniera peggiore, viene definito malvagio. È la stessa definizione che Gesù dà a Satana, anche lui viene chiamato malvagio. Quindi un servo che non ama Dio, non ama il suo Signore, non si interessa di quello che è il bene che gli viene affidato, no? Però dall'altra parte vediamo che c'è un servo il quale, nella parabola del dovere del servo, che fa tutto, tutta la giornata, lavora e poi alla fine, quando arriva il suo padrone, non è che si mette a tavola e mangia, ma deve pure preparare da mangiare per il padrone. Dopo che ha mangiato il padrone, siede lui e mangia. Perché? Perché dice: quando avete fatto tutto, non avete fatto niente. Quindi sembra una contraddizione, viene definito inutile chi non si è adoperato per niente, ma viene definito inutile allo stesso modo chi invece si è adoperato, ha fatto delle cose, ma alla fine quello che ha fatto era solamente quello che lui doveva fare, niente di più e niente di meno. Quindi alla luce di quello che è la realtà, noi vediamo che c'è un'apparente incongruenza, sembra che non riusciamo a capire, ma allora è inutile chi lavora, ma è inutile allo stesso modo pure chi non lavora, ma qual è l'equilibrio scritturale? L'equilibrio scritturale devono essere intesi alla luce di un'altra affermazione. Quando Gesù nell'Evangelo di Matteo, capitolo 25, al verso 23, dice: va bene, servo buono e fedele, cioè Dio a quello che si è adoperato, nella parabola sempre dei talenti, a un certo punto dice: sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Quindi l'equilibrio scritturale, è quello che noi dobbiamo comprendere, è questo, fratelli, che benché noi siamo limitati, noi per la sua grazia possiamo avere accesso a qualche cosa che è più grande di noi. Possiamo ricevere qualche cosa che è al di là di quello che è la nostra comprensione, al di là dei nostri meriti. Fratelli, sorelle, benché noi possiamo anche essere servi inutili, quello che è importante per ognuno di noi è che noi siamo dei servi fedeli. Noi siamo chiamati, benché costituiti su poca cosa, benché Dio ci dà un poco di ministero, un piccolo dono, una piccola mansione, un piccolo servizio, ma l'importante è che questo servizio venga fatto con fedeltà. Dio quello richiede da noi. Non che noi facciamo tutti quanti l'Apostolo Paolo, oppure che siamo tutti quanti dei missionari che vanno in Africa. L'importante è che quello che Dio ci dà, aprire la chiesa, chiudere la chiesa, lavare, servire, predicare, cantare, il compito che Dio ci ha dato, piccolo, grande che esso sia, quello che il Signore richiede da noi è serietà e fedeltà. Non so se mi sono spiegato bene. Amen. Quindi non è che noi siamo costituiti tutti quanti, noi siamo degli strumenti nelle mani del Signore. Per essere usati dal Signore significa che noi dobbiamo essere validi. Che significa che uno strumento nelle mani del Signore deve essere valido? La prima cosa, uno strumento nelle mani del Signore deve essere perfettamente funzionante, deve essere tenuto in efficienza. Io penso che se uno fa, che ne so, il giardiniere che ha una sega, quelle lì elettriche, che deve tagliare le siepi, va a vedere se i denti stanno a posto di questa sega, ci mette l'olio, non è che lo tiene là e poi dopo lo tiene abbandonato. Questo significa che noi come strumenti dobbiamo fare la manutenzione della nostra vita spirituale, di come noi siamo davanti al Signore. Ci dobbiamo fare il tagliando, in poche parole, no? La macchina deve essere tenuta in efficienza, quindi ogni tanto chilometri si fa il tagliando. Qual è il tagliando? Noi ce lo fa il Signore. Veniamo nella sua casa e ci esaminiamo alla luce della parola di Dio, di vedere come noi stiamo servendo il Signore, con quale spirito, quello che interessa al Signore. Non è tanto quello che noi facciamo, ma con quale spirito, con quale sentimento noi lo facciamo. Se lo facciamo per dare gloria a Lui, oppure per esaltare noi stessi. Se noi lo facciamo per il bene della Chiesa, o per averne un profitto, un guadagno personale, fosse pure per averne l'applauso dei fratelli. Quindi questo è il tagliando, fratelli. Noi dobbiamo vigilare, essere degli strumenti tenuti in efficienza. Uno strumento tenuto oliato bene. Certo, un cacciavite non deve essere oliato, però pensi che un cacciavite arrugginito manco buono è, perché se tu ti fai male puoi prendere il tetano con un cacciavite arrugginito. Quindi tutti gli strumenti, dal più piccolo al più complicato, devono essere tenuti in manutenzione costante. Poi uno strumento per essere utilizzato dal Signore deve essere uno strumento adatto allo scopo. Cioè se io debbo svitare una lampadina, è chiaro che uso le mani, non prendo la morsa per i tubi, no? Perché la lampadina si rompe. Se io devo avvitare una vite non posso usare un tagliavetro, no? Quindi uno strumento per essere usato dal Signore deve essere adatto per quella scopo, cioè uno deve averci un dono per quel servizio. Se io non so cantare, non mi posso mettere a fare il solista nella chiesa, no? Certo, ci sono delle cose che Dio ti dà, anche fisicamente. Se tu mi chiedi di farmi una corsa 100 metri in 9 secondi, io non ce la faccio. Ognuno di noi ha delle caratteristiche fisiche, è portato a fare certe cose, sia nel campo, diciamo, dei lavori manuali. Io per esempio non sono adatto a fare niente, cioè io so scrivere, ma se tu mi chiedi di fare un lavoro manuale, e sta là la persiana che si è rotta da 4 mesi e nessuno l'ha riparata ancora. Spero che qualche fratello di buon cuore mi venga a riparare sta persiana, perché se aspetta a me, pensa che faremo il trasloco con la persiana rotta. Per dire, ognuno c'ha qualche cosa che sa fare, che ha avuto un dono particolare. Però questo non significa che la grazia di Dio non interviene. In realtà ognuno deve discernere pure il dono spirituale che ha ricevuto, il ministero che ha ricevuto. Questo ministero, questo dono deve essere pure riconosciuto dalla Chiesa, perché se una persona vuole fare qualche cosa per forza e poi i fratelli non sono edificati da quel servizio che questo fratello, che questa sorella fa, io penso che deve cambiare direzione, deve chiedere al Signore se può fare qualche altra cosa. Fratello Toppi raccontò una volta che c'era un fratello che era stonatissimo e che ogni tanto voleva fare un cantico da solo nella chiesa, un cantico che non sapeva nessuno, quindi non lo potevano coprire e riprendere, e faceva questo ogni tanto. Allora dice: fratello, io mi sento nel cuore, va vicino al fratello Toppi e fa: fratello, io mi sento nel cuore che devo cantare nella chiesa. Allora il fratello Toppi non gli disse niente, gli disse: vabbè, adesso chiediamo ai fratelli che ne pensano. Stava sotto la chiesa, i fratelli uscivano. Il fratello: senti, il fratello qua vuole cantare nella chiesa. Per carità, fratello! Chiama un altro e dice: il fratello qua, no, per carità, fratello! Fratello, vedi, io ti vorrei fare cantare, ma hai sentito? Non è che sono tanto d'accordo, per dire. Evidentemente puoi fare puoi fare un'altra cosa. Sicuramente tutti quanti possiamo fare qualche cosa. Ognuno ha ricevuto un dono, è adatto per fare un servizio, solo che noi dobbiamo chiedere al Signore, al meccanico che utilizza gli strumenti, per sapere qual è il ruolo che io ho nella sua officina. Amen. Sempre riferendosi al fatto che uno strumento deve essere usato dal Signore. Però uno strumento, per essere usato dal Signore, deve essere pure a portata di mano. Io non trovo mai la pinza, quella rara volta che voglio usarla. Oppure il cacciavite a stella è sempre troppo grosso per la vite che sta là. Non è mai capitato a voi? Voi mettete il cacciavite dentro e non gira. Ci vuole uno strumento a portata di mano. Scavi tre quarti d'ora, ti comincia a innervosire, il lavoro non lo fai più, chiudi tutti, perlomeno chiudo tutto, e lasci stare. Perché lo strumento che ti serviva, tu sai che ce l'avevi, però chissà dove sta. Si comincia a litigare con la moglie, chissà dove l'ha messo, oppure il figlio che l'ha preso un mese fa, e proprio adesso che mi serve? Il cacciavite non ci sta. Lo strumento deve essere a portata di mano. I fratelli che abbandonano la comune raunanza, i fratelli che non vengono mai nella casa del Signore, i fratelli, quelle sorelle, pure le sorelle, che ci hanno sempre da fare, non hanno mai tempo per interessarsi dell'opera di Dio. Poi quando il Signore li potrebbe usare, perché loro hanno evidentemente un dono, una caratteristica specifica per quel servizio, non si può usare perché non c'è. Amen. Signore, fa che ognuno di noi possa dare il proprio contributo. Paolo agli Efesini scrive: da lui, cioè da Cristo, tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, quindi la Chiesa che è il corpo di Cristo, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Quindi il contributo per lo sviluppo armonioso del corpo di Cristo deve essere dato proporzionalmente da ogni singolo organo che ne fa parte, altrimenti questo corpo non lo svolge, questo corpo si indebolisce, questo corpo non funziona bene, è un corpo malato. Amen. Signore, aiutaci. E tante volte quindi noi rimaniamo inoperosi nel campo del Signore perché non ci sentiamo capaci di fare niente. Tanto io sono un servo inutile, allora poiché sono un servo inutile non faccio niente. No, questa è una scusa, perché in realtà tutti quanti noi abbiamo qualche capacità. Perché non diciamo di non essere capaci? Perché non conosciamo le risorse spirituali che Dio ci ha dato. Non conosciamo le risorse spirituali che Dio ha messo a nostra. Tutti quanti noi abbiamo delle risorse spirituali, ma se non le conosciamo, diciamo che non siamo capaci. E Dio ci mette a disposizione queste risorse per farci servire la Chiesa. Noi nella parola di Dio troviamo tre personaggi, tre esempi di persone che si ritenevano non adatti e quindi erano recalcitranti. Tre, almeno tre, ne vediamo questa mattina brevemente. Vediamo Geremia. Geremia, quando fu chiamato al servizio, era poco più che adolescente. Fu chiamato a servirlo in un tempo molto difficile, in una società corrotta come quella di Gerusalemme, ed aveva un compito difficile perché prevedeva lo sradicamento della città, quindi la deportazione della città, e poi anche successivamente si prevedeva la ricostruzione, il piantare dopo il ritorno da Babilonia. Geremia cominciò il suo ministerio nell'anno tredicesimo del regno del re Giosia, dice la parola del Signore. Giosia era un servo, che un re che amava il Signore. Questo re, Giosia, regnò in Gerusalemme per 31 anni. Quindi Geremia ebbe un periodo di tranquillità di circa 18 anni, sotto un regno, diciamo, pacifico, sotto un re che amava il Signore, e durante questo tempo egli ebbe il tempo di crescere, di prepararsi per affrontare invece le prove difficili che lo avrebbero atteso, che lo attendevano sotto il regno di Eliakim e dei re successivi, e poi anche durante la cattività di Babilonia. Quindi, però, lui è stato veramente usato dal Signore. Le sue profezie si sono avverate alla lettera. Lui ha predicato con coraggio, non si è spaventato di fronte a nulla. Lui non sapeva di essere una persona che aveva delle capacità spirituali. Quando il Signore lo chiamò, lui disse: io sono un fanciullo. E il Signore disse: non dire io sono un fanciullo, perché io ho messo le mie parole sulla tua bocca. Signore, metti le tue parole sulla nostra bocca, perché se il Signore mette le sue parole nella nostra bocca, noi non temeremo nulla. Poi vediamo un altro esempio, un altro uomo di Dio, in Giudici, capitolo 6, dal verso 11 al verso 13, che quando il Signore lo chiamò, disse: io ti saluto, uomo forte e valoroso. Come rispose? Quest'uomo, questo, leggiamolo, Giudici capitolo 6, dal verso 11 al verso 16. Giudici capitolo 6. Poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto d'Ofra, che apparteneva a Joas, a Bienezita, e Gedeone, figlio di Joas, trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: il Signore è con te, uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose: ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate, dicendo: il Signore non ci ha forse fatti uscire dal paese d'Egitto, ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dati nelle mani di Madian. Quindi, come vediamo, la risposta a questo saluto fu quella di un uomo avvilito, di un uomo scoraggiato, di un uomo che aveva sentito parlare delle cose grandi del Signore, e noi penso che forse qualche volta ci siamo trovati così, no? Abbiamo attraversato un brutto periodo e diciamo: Signore, ma come mai mi sta accadendo tutto questo? Come mai io so che tu mi hai liberato nel passato, so che tu sei stato sempre fedele con il tuo popolo e anche con me, ma adesso io mi trovo veramente in grande difficoltà. Il Signore lo chiama forte e valoroso, cioè la risposta che gli diede il Signore non gli piaceva, lui non si sentiva né forte né tantomeno si sentiva valoroso, ma evidentemente si sbagliava, perché lui era forte e valoroso e lo ha dimostrato. Quindi l'atteggiamento che noi abbiamo qualche volta è un atteggiamento rinunciatario davanti al compito che ci attende, ci sentiamo inadatti, ed è un buon sentimento quello di sentirsi inadatti, perché Dio poi ci rende adatti. Lui era un uomo forte e valoroso, tant'è vero che ha sconfitto questi madianiti e non si sentiva né per ricchezza né per famiglia né per ceto né per estrazione sociale adatto allo scopo, ma era proprio quello che Dio aveva scelto per il suo servizio. Egli era piuttosto dubbioso, recalcitrante, chiese a Dio tante prove della sua fedeltà, il vello che si doveva bagnare e poi invece la terra doveva essere asciutta, e poi il contrario, la terra bagnata e il vello doveva essere asciutto. Quindi, come vediamo, era un uomo che veramente era in difficoltà, aveva paura. E tante volte, fratelli, sorelle, la paura che il diavolo mette davanti a un compito grande ci fa vedere veramente più grandi i difetti che noi possiamo veramente avere. Ma noi dobbiamo confidare nel Signore. La vittoria stava in questo. Sì, forse tu sarai pure debole, forse tu non sarai neanche nobile, perché la tua famiglia è tra le minime del paese di Israele. Ma io sarò con te. E quindi, se Dio è con noi, fratelli, noi non abbiamo niente da temere. No, non vogliamo dire che il compito che abbiamo sia un compito facile, non vogliamo dire che neanche la difficoltà che abbiamo è una difficoltà da niente, però se il Signore è con noi, fratelli, la forza si rinnova. Amen. Come diceva Luigi, quando era nella presenza nella casa del Signore, sentiva più forte la fede. Quando invece era, fratelli, è così, noi abbiamo bisogno di stare vicino al Signore. Abbiamo bisogno di ritrovare la forza da Dio. Non possiamo pensare di avere la forza a lunga scadenza. Noi abbiamo bisogno tutti i giorni di stare ai piedi del Signore, di ricevere la forza dal Signore, perché effettivamente può essere grande il compito da fare. Terzo esempio, troviamo Mosè. Mosè che quando il Signore lo chiama, egli è stato uno dei più grandi uomini di Dio, uno dei più grandi profeti del Signore. Infatti in Deuteronomio è scritto: non c'è stato mai in Israele un profeta simile a Mosè, con il quale il Signore abbia trattato a faccia, cioè Mosè parlava con Dio a faccia, eppure quando Mosè fu chiamato dal pruno ardente, lui era titubante, aveva paura, temeva di non essere creduto dai suoi fratelli, di essere rifiutato. E quando poi Dio gli fece vedere dei segni, la mano che diventa lebbrosa e poi dopo non è più lebbrosa, e il bastone che diventa serpente, lui lo stesso poi trovò un'altra difficoltà. Signore, io non sono un oratore, non so parlare. E a volte ci sono dei limiti, fratelli, che vediamo solamente noi. Ci vediamo solamente noi, ma in realtà non ci sono. E lui non c'erano, perché lui poi divenne un grande condottiero, un grande anche oratore, eloquente oratore. Lui mandò suo fratello, Aronne, ma solamente all'inizio ha parlato per lui, dopo non c'è stato più bisogno. Dopo Mosè ha dimostrato di non essere affatto un uomo che non sapeva parlare. Fratelli, sorelle, Dio vede al di là. Dio non sbaglia mai quando sceglie una persona. Se Dio ci sceglie per fare qualche cosa, evidentemente lui vede qualche cosa che ci sta, un dono che lui ci ha dato, un dono spirituale soprattutto, perché non è servire il Signore un fatto tecnico, perché allora tutti quelli che hanno studiato omiletica potrebbero predicare, allora tutti quelli che hanno un'abilità teologica, una conoscenza dottrinale possono essere dei dottori, no, fratelli, sorelle, ci vuole il dono di Dio. Ci vuole la guida del Signore. Se noi abbiamo delle capacità, queste capacità ce le dà il Signore e il dono che ci dà ce lo dà il Signore. Amen. Allora, concludendo, fratelli, questo pensiero della parola del Signore, voglio dire a me e a te, Signore dice a me e a te, e se Dio ci chiama stamattina a servirlo, se Dio ci chiama a fare qualche cosa per Lui, forse pensiamo che Dio chiama solamente le persone capaci, ma non è così. Dio rende capaci, come ha detto qualcuno, le persone che chiama. Signore, aiutaci, perché il servizio al tuo cospetto non è una tecnica, ma è un servizio spirituale. E abbiamo bisogno che Dio ci aiuti. Mettiamoci a disposizione del Signore i doni spirituali che Dio ci ha dato. Cerchiamo di essere degli strumenti che stanno a portata di mano, non degli strumenti che scappano, degli strumenti che hanno sempre altri impegni, degli strumenti che hanno sempre da fare. Anche quel poco, quel minimo servizio che Dio ci ha dato, portiamolo avanti e portiamolo avanti con fedeltà. Amen. Che il Signore ci benedica, alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore.